Gesù parlava della sete, perché le persone hanno sete. Una vecchia pubblicità in Italia di tanti anni fa, faceva un po' di pubblicità, sulla Sprite, e veniva pubblicizzata d'estate dove faceva molto caldo e si diceva ascolta la tua sete. Era molto interessante. E mettevano davanti una invitante bevanda ghiacciata ed estate era molto invitante. E questo è lo scopo di una pubblicità, invogliarti a comprare. La Bibbia non è una pubblicità per invogliarci a dei versi per invogliarci a cadere in trappola in qualcosa. Ma la Bibbia parla della verità. E la verità è che la gente ha sete. E la sete non si trova dentro il corpo. La sete è nell'anima. E ad una donna di cui Gesù sapeva tutto della sua vita privata, Gesù disse, perché andava ad un pozzo a prendere dell'acqua, perché allora si andava a prendere l'acqua al pozzo, e quindi questa donna faceva tanti chilometri, portava con sé le sue giarre o qualcosa per riempire d'acqua per poi portarsela via, e usava l'intelligenza per non andare 3 o 4 volte, ma faceva uno sforzo una volta, quindi portava tanta acqua indietro, e Gesù disse a questa donna, chiunque beve dell'acqua di quest'acqua avrà sete di nuovo, cioè dell'acqua naturale che noi beviamo anche a casa, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Di questa cosa Gesù ne parlò ancora di nuovo e diceva di quale acqua stava parlando. Andiamo al capitolo 7 di Giovanni e il versetto 37 recita così. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù stando in piedi esclamò, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. È molto interessante. Si parla di acqua, di sete.
Ciao bella.
Ciao, ciao, ciao. E quindi questa sete di cui parla la Bibbia è una sete dell'anima. Ma Gesù parla che si può bere dell'acqua e quest'acqua è lo spirito che avrebbero ricevuto tutti quelli che avrebbero creduto. E questo spirito, lo spirito di Dio, avrebbe scaturito da attraverso chi avrebbe creduto dei fiumi d'acqua viva. Cioè sarebbero partiti delle acque che avrebbero raggiunto anche gli altri. Ed è per questo che forse qualcuno ti ha parlato di Gesù, dell'acqua viva. Ed è forse per questo che gli è venuto spontaneo, perché da lui o da lei stava scorrendo questo fiume. E ancora con altri, questi messaggi, questa voglia di portarti da Gesù, non è nient'altro che ascolta la tua sete, ma non bere qua e là. La tua sete è Gesù. Gesù è la tua sete. Tu hai bisogno di far entrare Gesù nel cuore. E speriamo che questo avvenga prima che lui ritorni, perché questo fiume non ha nessun limite. Sta ancora scorrendo, sta ancora andando in tutto il mondo attraverso i suoi. E quindi tutti quelli che hanno già bevuto sono stati assetati, non hanno bisogno più di bere, ma hanno bisogno di portare quest'acqua agli altri. Quindi non tenetela con te, non ti fermare nel predicare il Vangelo o di trasmettere Gesù Cristo agli altri. E parlo a chi ha già creduto in Gesù. Questo tema di oggi è la svolta prima dell'eternità. E leggendo dei passi della Bibbia e guardando un po' la realtà che è intorno a me, intorno alle chiese anche, ci si chiede realmente come ci stiamo preparando al ritorno del Signore. Perché un conto è dire, sì, io noto che tutto sta andando male e il Signore ritornerà. Un conto è dire, sì, probabilmente verrà subito, domani, oggi. È un conto essere preparati. E la domanda è come ci stiamo preparando. Hai mai pensato che c'è bisogno di una preparazione? Oppure sei già pronto, sei pronta? Cos'è che ti serve al ritorno di Gesù? A qualcuno serve Gesù stesso, perché ancora non gli ha creduto. Ma a quelli che ci hanno creduto, cosa gli serve mentre seguono, nei giorni che gli rimangono qua giù, seguire Gesù? Cosa gli serve? O cosa ci serve mentre camminiamo dietro Gesù Cristo? Pensiamo di essere già equipaggiati di tutto? Oppure abbiamo bisogno di qualcosa? Molto spesso i credenti non sanno di cosa hanno bisogno. Oppure molto spesso lo sanno e non ne usufruiscono. E si limitano a certe realtà che per loro è soddisfacente. Una di queste le vedremo insieme. Ma prima andiamo al nostro brano di riferimento, Seconda Timoteo. Se qualcuno può leggere, Seconda Timoteo capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 2.
Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza.
Timoteo era un giovane, un collaboratore di Paolo, che fu mandato a finire un suo lavoro. Cioè Paolo andava predicando il Vangelo, si formavano delle chiese e poi si accordava insieme con altri collaboratori e qualcuno veniva mandato, tra cui Tito, Timoteo e qualcun altro, per continuare ancora il lavoro. Quindi quando uno diventa un credente non è il limite, è l'inizio di un processo, di un cammino. E quindi i credenti che si riunivano avevano bisogno di essere edificati. E Timoteo era un giovane e Paolo dice a lui che Timoteo si trovava nella chiesa di Efeso, dice qualcosa da fare, predica la parola. E quando? Dici, insisti in ogni occasione, tempo favorevole e sfavorevole. Parla di Dio, parla di quello che è la sua volontà, parla di quello che è scritto. E cosa devi fare con coloro che ti ascoltano? Convincili. C'è bisogno, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. È interessante, molto interessante. Per capire in quale situazione, in quale chiesa si trovava, vi incoraggio a leggere la lettera agli Efesini. E Paolo, mentre Timoteo era lì in Efeso, gli scrive queste due lettere, la prima e la seconda. E Timoteo era un giovane molto sincero, molto serio, molto dedicato. E aveva questa timidezza, che Paolo addirittura gli scrive in una lettera, noi non abbiamo ricevuto lo spirito di Dio, non è così. Quindi non limitare il lavoro di Dio. Se qualcosa ti frena, questa cosa non viene dal Signore, superala e vai avanti. Questo che facciamo insieme oggi sarà, se Dio vorrà, una serie di meditazioni, di riflessioni insieme, perché lo scopo è prepararsi prima del ritorno del Signore. E questa preparazione vuol dire che noi dobbiamo entrare in un quadro di idee, di convinzioni, che spesso forse non abbiamo mai pensato. Una di queste è: qual è il mio compito per il Signore? Però dobbiamo capire alcuni dettagli, dobbiamo fare dei passi insieme. Uno di questi è essere sobri, cioè capire la realtà chiaramente qual è, la nostra realtà. Essere sobri è una cosa a cui la Bibbia ci tiene, il Signore ne parla, ma non tutti ne siamo capaci o ci siamo mai soffermati ad avere. La sobrietà vuol dire che io ho le idee chiare di quello che è il mio stato, lì dove sono, dove sto vivendo col Signore. E per sobrietà si intende proprio la chiarezza di qual è la mia realtà come credente. Facciamo qualche esempio di cosa potrebbe essere, ma è chiaro che non è compito mio entrare nei dettagli personali, ma sono realtà che adesso vi cito, che sono comuni a diversi credenti e nelle chiese. Una di queste realtà è che il credente c'è il credente che dice sempre non lo so. E cioè cosa vuol dire? Che non sa dove è scritto, non legge la Bibbia. Ha imparato delle citazioni a memoria, ma non legge la Bibbia. E questa è una realtà, vi posso dire, che è realmente comune. Un figlio di Dio che dovrebbe ascoltare Dio per essere guidato nei suoi passi giornalmente, purtroppo non riesce ad ascoltarlo. È un dato di fatto e quindi manca di conoscenza. Probabilmente può essere lo stato di qualcuno qui, non lo so. Però è indispensabile, non è solo importante, è indispensabile leggere la Bibbia. Altrimenti possiamo dire lo ha detto o l'ho sentito, ma non il Signore mi ha detto. Quindi dobbiamo essere anche coerenti con quello che diciamo. Se io leggo la Bibbia e leggo che Lui mi sta dicendo, allora posso dire, Signore in questo periodo mi sta parlando. Il Signore mi sta dicendo. E lo sta facendo anche attraverso quel fratello e quella sorella, perché le cose che sto sentendo, a cui sto attento, combaciano. C'è un tema che mi sta a cuore in questo periodo. E il Signore sta organizzando le mie giornate, il mio tempo, e mi sta parlando attraverso diverse cose. Ma i pensieri di Dio principali sono quelli scritti nella Bibbia. Mai Dio dirà due cose diverse. Quindi se un fratello o una sorella ti incoraggia, ma si riferisce alla parola di Dio, vuol dire che sta parlando da parte di Dio e non delle sue esperienze. C'è il credente che dice sempre grazie, amen. Quando prega col Signore, parla con Lui, dice sempre Signore ti ringrazio per questo cibo, grazie per questa giornata, amen. Può aggiungerci qualche altro dettaglio. Ma il suo rapporto è così freddo, possiamo dire che si limita a dire grazie, amen. Non so quanti di noi siamo, la maggior parte siamo sposati qui. Pensate se vostro marito o vostra moglie vi dicesse ogni giorno grazie, grazie tanto. Solo questo. Voi direste, ma stiamo insieme, viviamo insieme, condividiamo le cose insieme, ci preoccupiamo delle stesse cose? Perché è così monotono tra noi? Sembra che non ci vediamo mai. Sembra che non parliamo mai. Ma in realtà viviamo sotto lo stesso tetto. Può succedere questo con i figli di Dio? La ripetizione è un segno che il mio rapporto con Dio è molto freddo. Io non sto comunicando con Lui, non sto dialogando. E questo lo posso analizzare direttamente da me stesso, stando attento o attento a quello che dico nelle preghiere. Quando la mia preghiera varia, e anche di argomenti, non solo di termini, non stiamo parlando di usare i termini giusti. A Dio, francamente, questo, usare i termini giusti in italiano o in qualche altra lingua, non interessa quello. A Dio interessa guardare da dove proviene. Dio guarda il cuore. C'è un altro tipo di credente che dice ci penso io. Ed è un credente che molto spesso è attivista, fa tante attività, è un po' dappertutto anche. È impegnato ed è molto soddisfatto di prendere degli impegni nelle attività della Chiesa, ma c'è un dettaglio. Esclude la consacrazione. Cosa vuol dire? Che poi quando finisce qui l'incontro o le attività, a casa è tutta un'altra persona. E quindi non è dedicato a Dio. E questo è molto pericoloso. Non essere consacrati a Dio vuol dire che probabilmente quell'attività è solo apparente. Ma la consacrazione vuol dire che tutta la nostra vita, e dovremmo spendere una sola seduta per parlare della consacrazione, ma la mia vita, la nostra vita appartiene a Dio. Io mi sono fermato poi con Dio a dire ti do la mia vita per salvarla, ma ti regalo tutto. Io ti appartengo completamente. Questo è successo a Israele negli anni passati, nei secoli passati, che osservavano la legge, ma purtroppo, dice la Bibbia, il loro cuore era lontano. E questo può succedere anche per chi è nelle attività della Chiesa. Quindi le attività sono molto importanti, ma è indispensabile che noi diamo la nostra vita a Dio e che capiamo anche il dono che abbiamo ricevuto. Se il dono combacia con l'attività che facciamo nella Chiesa, allora È un ottimo punto di partenza. Se io ho un'attività, ma il mio dono è un altro, e allora lì non durerò tanto e non farò molto meglio il mio lavoro per il Signore, per la Chiesa. Se il mio dono e la mia attività nella Chiesa combaciano perché io ho quel dono e svolgo quell'attività, e allora sì, e allora sicuramente sono nel posto giusto nel svolgere l'attività con il dono giusto. Troviamo nella Chiesa anche dei credenti che hanno la testa sempre abbassata. Spesso notiamo di questi credenti che purtroppo chi ha gli occhi esercitati per guardare nella Chiesa se ne accorge. Spesso può succedere che c'è uno stato di peccato, scusate, che c'è uno sguardo di peccato, che c'è, scusate, una situazione di peccato e che si sente così tanto peccatore o peccatrice che non riesce a guardare i credenti, gli altri credenti in faccia nella Chiesa. Si mette in disparte. È buono stare attenti a questi fratelli e sorelle, non per vedere il loro peccato, ma per aiutarli a uscire fuori forse e per camminare insieme per fare la volontà di Dio. O molto spesso lo sguardo è rivolto alle cose che passano e non alle cose eterne. Questa è una cosa che spesso coinvolge anche i credenti nelle chiese, cioè la maggior parte del nostro tempo è dedicata per avere una posizione su questa terra, per organizzarsi per qualcos'altro che non ha niente a che fare con le cose eterne. E basta che ci si fermi un attimo a calcolare quante ore spendiamo per queste cose e lì capiamo la nostra dedicazione qual è. E basta fare solo questo piccolo esempio di cosa ti passa per la mente ogni giorno di più, e probabilmente le nostre preoccupazioni hanno a che fare più con le cose di questa terra che non su quelle eterne. Molto spesso troviamo dei credenti di cui sentiamo dire: io sono un credente, io sono una, e non è sbagliato. Ma nella vita pratica, fuori da questa riunione, spesso c'è un'incoerenza. C'è un'incoerenza con il mondo, nel senso che davanti al mondo non siamo dei credenti in Cristo e non siamo dei credenti in Dio. E perché? Perché la vita è fatta solo della vita di Chiesa, cioè della riunione di Chiesa. Ci si ferma lì, quello per me è essere un credente. Mentre fuori da questa riunione io posso comportarmi perché tanto nessuno mi vede. Non si riesce a vedere quello che sono. Poi c'è il credente che dice: non ho tempo. Non ho tempo di leggere la Bibbia, non ho tempo di prendere un impegno, non ce la faccio. Sono cose molto serie che riguardano veramente tanti credenti. Veramente la Chiesa ha bisogno di una svolta e di avere le idee chiare. Ogni singolo credente abbiamo bisogno tutti di vedere in quale posizione siamo davanti al Signore. La prima cosa è essere coerenti nel dire, come dice Gesù, sì, sì e no, no. E ora facciamo qualche domanda per capire se vogliamo non rispondere qui, ma se vogliamo nella nostra vita dire sì, sì e poi corrisponde, oppure no, no e altrettanto corrisponde, ma abbiamo diverse conseguenze. Siamo dei cristiani? E siamo dei cristiani perché lo diciamo noi di noi stessi o perché lo dicono gli altri? I primi cristiani furono chiamati cristiani. All'inizio erano chiamati i discepoli, quelli che seguivano e imparavano da Gesù. Poi furono chiamati dagli altri cristiani. E sapete che cosa vuol dire questo? Che queste persone della chiesa di Antiochia, la prima delle primitive chiese, avevano la stessa radice del nome della persona che seguiva. Entriamo nei dettagli. Cristo appartiene a Gesù, è vero? Cristo. Cristiani appartiene a noi, vero? Ma la radice di questo nome è uguale. Ci avete mai pensato? Ma non sta nel nome soltanto, sta nell'assomigliare a lui la differenza. E le persone del mondo vedevano queste persone che avevano creduto in Cristo e dicevano cristiani, erano uguali a lui, nel loro modo di parlare, di vivere e di affrontare ogni. Sei un cristiano, una cristiana? Lo sei perché, o lo siamo perché noi lo diciamo o perché gli altri lo dicono? La sobrietà è qualcosa che ci viene data subito appena uno diventa un cristiano. Perché abbiamo la chiarezza poi di cos'è il mondo, cos'è Dio, chi è Dio e tutta la sua realtà, tutto il suo mondo, i suoi insegnamenti. Noi abbiamo chiaro e non si può dimostrare facilmente perché abbiamo questa, chiamiamola così, percezione che c'è il regno di Dio. Io non l'ho mai visto. Non so se qualcuno di voi ha mai visto il regno di Dio. Però la Bibbia dice che è così. Noi abbiamo questa percezione che la Bibbia dice chi crede, chi nasce di nuovo può entrare e anche
vedere.
Può vedere. Ma io fisicamente, parliamoci proprio chiaramente, io non sono mai entrato ancora fisicamente nel regno di Dio. E credo che qui nessuno è andato e poi è ritornato. E io non l'ho mai visto. Però tutti noi che crediamo in Gesù, almeno quelli che sono veri figli, hanno questa certezza, questa percezione che non apparteniamo più a questo mondo. Siamo entrati in un'altra, chiamiamola dimensione, ma possiamo dire un'altra realtà. È il regno di Dio. Dio ci circonda con la sua legge, con la sua posizione, la sua presenza e guida le nostre vite. E lo vediamo che lui protegge, guida, insegna, riprende, corregge con la sua, e il suo regno intorno. E vediamo anche come lo possiamo spiegare in termini umani e con percezione, certezze, sicurezze, ma perché abbiamo creduto. Ora tu sei un cristiano o una cristiana, sì o no? Hai queste cose nella tua vita? Tu riesci a vedere che Dio intorno a te regna? Oppure qualcosa che tu vuoi accettare e ti stai illudendo. La sobrietà però si può anche perdere. Cioè noi possiamo arrivare in uno stato tale in cui non capiamo più che cosa stiamo facendo. Perché non testimoni poi? Eppure hai accettato Gesù come tuo Signore e Salvatore e hai detto io proclamo. Perché non lo fai? Se sei un cristiano, se siamo dei cristiani o delle cristiane e abbiamo detto io ti servirò, io voglio seguirti, io voglio ubbidirti. E perché questo non avviene? Parliamoci chiaro, siamo tutti peccatori e peccatrici, ma se c'è una caduta è qualcosa. Ma se c'è un rimanere per terra è qualcos'altro. E chi rimane nel peccato? È chiara la Bibbia. Non è un figlio di Dio. Tu vuoi uscire fuori dalla tua situazione, come tutti i credenti che cadono ancora peccando? Tu vuoi uscire fuori o vuoi rimanere lì e dici non ce la faccio, è più forte di me? È molto strano sentire dei veri cristiani che dicono è più forte di me. Non si può. Cristo ha vinto e tu hai vinto con lui. Da solo o da sola non potevi farlo. Ma come mai ti trovi ancora a rimanere lì? Vuoi uscirne fuori o vuoi rimanere? È una menzogna se sei un cristiano, un figlio, una figlia di Dio, che tu devi rimanere lì perché non c'è possibilità di uscire. È una menzogna, non esiste. Cristo ha vinto. Nella tua vita non c'è più niente che ti tiene legato. Qual è la realtà della tua vita? Cosa fare? Alcuni suggerimenti. Cosa fare prima che ci sia il ritorno al Signore? E provocare una svolta nella nostra vita. La prima cosa è, dice Pietro, in 1 Pietro 4,7, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla... Nessuno sa il giorno, il minuto, nessuno sa niente. Quello che sappiamo è che realmente potrebbe essere anche oggi. Ma oggi è il tempo accettevole anche. Oggi c'è il giorno della svolta, se tu vuoi. E io spero che nessuno vada via a casa dicendo ci penserò. Perché rimandare qualcosa che tu credi che il Signore ti stia dicendo a un altro momento vuol dire fammi vedere bene. Quello che stai dicendo deve essere prima pensato. Non ho bisogno ancora subito. Voi pensate a chi si è sposato, se quando c'era il momento in cui si diceva vuoi prendere tuo marito o vuoi prendere come tuo marito o come tua moglie il qui presente o la qui presente, e dicevamo aspetta, ora ci penso un po', non avrebbe più funzionato. Sei un cristiano o non lo sei? Qual è la tua risposta? Sì, sì o no, no? Vuoi vivere da cristiano oppure no? C'è un pericolo che tu potresti provocare, perché quello che tu fai se sei membro di una chiesa è coinvolgere gli altri anche nel tuo modo di fare. Ma anche chi non è un cristiano coinvolge gli altri senza saperlo. In realtà siamo tutti degli esempi per gli altri. Chi lo è in famiglia, chi lo è sul lavoro, bene o male, tutti siamo qualcuno a cui si guarda. Ma tu vuoi trascinare gli altri in questa tua apparente vita cristiana? Vuoi realmente pensare che gli altri è buono che gli altri dicono di te è una bravissima persona, è un vero cristiano, oppure è la realtà questa? La Chiesa può essere coinvolta da un solo membro che nel privato rende cattiva testimonianza, e tutta la Chiesa ne è coinvolta. Perché sapete, ci sono dei brani biblici in cui è scritto che Dio fa uscire fuori il peccato. Se chi è che affianca chi è questa peccatore o peccatrice non riesce a vedere il problema dov'è. Parliamoci un po' più. Nell'Antico Testamento c'era un insegnamento del Signore: quando andate a conquistare un territorio, non prendete niente dal popolo che andate a conquistare. Fate tale e quale, come vi è stato detto dal profeta. E cosa succedeva? C'è una famiglia, c'è un certo, se non ricordo male, Akaz, che lui con tutta la famiglia avevano visto qualcosa che gli interessava. Ma che vuoi che sia? E questo aveva provocato l'intervento di Dio. E a Giosuè è stato chiesto: Giosuè, io ti dico di trovare un metodo, perché questo peccatore, purtroppo, sta coinvolgendo tutto il popolo e il popolo non vince. E Dio trovò un sistema. Andò, fece una cernita, chiese a Giosuè di fare una cernita. Comincia a radunare tutti i popoli, tutte le tribù insieme. E poi di queste tribù ce n'è qualcuna in particolare. Di queste tribù fai radunare tutte le famiglie. E in questa famiglia, cioè con, diciamo oggi, con questo cognome, tutti quelli che appartengono con questo cognome, lì dentro c'è colui che ha peccato. Certo, le conseguenze non ve le racconto, però potete andare a leggere il libro di Giosuè. Vi voglio incuriosire in questa maniera per avere... Sapete, è successo che Dio ha agito in un modo molto forte, perché noi pensiamo che Dio non fa certe cose, ed è successo che pur ha avuto delle conseguenze, lui ha trascinato la sua famiglia e il popolo nella disobbedienza. Il peccato ha delle ripercussioni dirette con noi, ma coinvolge prima anche... È qualcosa che si ripercuote completamente su di noi. Qualcuno diceva è come un boomerang, io cerco di lanciarlo, ma quello ritorna. Io penso che non mi coinvolgerà, ma mi coinvolgerà. Cosa possiamo fare prima che il Signore ritorni? E per essere coerenti, senza dire subito e impulsivamente sì, sono un cristiano e voglio vivere da cristiano cristiano. Prima di dire questo, c'è un punto, e poi se Dio vuole possiamo continuare in un altro. Si chiama santificazione. Non so quanti di voi sanno cosa vuol dire. Allora, c'è un'opera del Signore, oggi e tutte le domeniche la ricordiamo. Gesù è venuto non per coprire il peccato, ma per toglierlo. Lo dice Giovanni. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato. Cioè, se qualcuno va da Gesù, Gesù non lavora in parte, non copre il resto o una parte. Toglie completamente. il peccato. Cosa vuol dire? Che se una persona va da Dio e dice: Signore, io ho peccato, ho commesso questo anche peccato, quest'altro, questi mi ricordano, però io ti prego di, come diceva Davide, di purificarmi anche dei peccati che mi sono occulti, cioè che non riesco a capire neanche che sono peccati, puliscimi. Il Signore lo fa, toglie completamente, è una promessa. Eppure noi ci accorgiamo che siamo ancora dei peccatori, vero? E allora cosa è successo? Il Signore ci ha salvati o non ci ha salvati? Il Signore ci ha salvati nel momento in cui abbiamo creduto e Lui ha preso in considerazione la nostra richiesta ed è intervenuto e ci ha fatto nascere di nuovo. Ci ha salvati. È successo per tutti qui? Io non lo so, lo spero. Ma per quelli a cui è successo, vi voglio dire che questo pagamento è valido anche per i peccati che avremo commesso dopo, fino al ritorno della sua venuta. Fino a quando lui non sarebbe ritornato e poi sarebbe stato tutto fatto in modo perfetto. E quindi anche il nostro corpo di peccato sarebbe stato cambiato. Quindi tutti i peccati che noi commetteremo in futuro, c'è la promessa del sangue di Cristo che ci purifica. Però noi dobbiamo partecipare anche. Ed è questa la santificazione, cioè dobbiamo allontanarci dal peccato. Non dobbiamo andare incontro al peccato. È chiaro, no? Perché andare incontro al peccato non è un atteggiamento di un cristiano. Per questo la domanda è: tu vuoi rimanere nel peccato o ne vuoi uscire fuori? Perché se rimani nel peccato vuol dire che Gesù non ti ha salvato. E io ti invito ad uscirne fuori. Se la tua vita è cambiata, ci sarà un combattimento dentro di te. Tu non puoi rimanere lì. Un figlio di Dio non può rimanere lì dove c'è il peccato. Non riesce, non è il suo regno, non è il suo posto. Con mio figlio si parlava di cosa vuol dire predestinati. Non entriamo nell'argomento di che siamo scelti dal Signore. Io non credo in questo personalmente. Però il termine c'è. E cosa vuol dire? È come quando qualcuno va all'aeroporto e vuole affrontare un viaggio, ma non ha modo di andare e di prendere questo biglietto. Non ha soldi. Quel biglietto però dice che quell'aereo che ti porta, diciamo così, un bel posto conosciuto, Maldive, alle Maldive, beh, con quel biglietto tu sei già destinato prima dove devi andare, giusto? Se prendi quell'aereo, però tu ancora non ci sei. Quindi sei predestinato, ok? Però per andare lì, tu devi prendere, lo devi scegliere di prendere. E se tu non hai i soldi, è la realtà, costa tantissimo. Ma chi ha pagato tutti quei biglietti che sono all'aeroporto? Tu puoi andare lì e prendere quel biglietto, è già pagato. Diglielo: Signore, io voglio quel biglietto. Io voglio venire con te. Io voglio essere salvato. E prendi questo biglietto e parti. Non rimanere in questo mondo. E tu, caro fratello e sorella, prepara bene la valigia. Prepariamo insieme la valigia bene. Mettiamoci dentro tutto il necessario perché poi possiamo andare davanti al Signore e dire: questo l'ho fatto a gloria e onore tuo e lo sto portando con me perché te lo voglio mostrare quando ti incontrerò. Non è bellissimo questo? Prepariamoci, fratelli, prepariamoci bene. E oggi è il giorno in cui possiamo avere una svolta, un cambiamento e dire: ho capito, non voglio essere più così. Uno che si sta seduto, che non ha chiaro cosa sta succedendo intorno a lui, ma è uno che vuole e guarda il regno di Dio e lavora per il regno di Dio. Una domanda da portare a casa è: ti sei mai organizzato o organizzata per il regno di Dio? Cosa fare? Per l'avanzamento, che non è solo evangelizzazione. Qual è il tuo ruolo? Chieditelo perché è importante. Non ti verrà chiesto solo se hai aggiustato le sedie, che è un lavoro onorevole, ma se hai edificato gli altri. Qual è il tuo dono? Qual è il tuo posto? Non ti limitare ad ascoltare. Nelle prossime volte vedremo come mettere, cosa mettere in questa valigia. da portare in Signore. Così vi invito di nuovo, a chi non ha preso questo biglietto, prendilo, prendi il biglietto, perché se l'aereo parte non ce ne sarà un altro. Oggi è il tempo di andare lì a prendere questo biglietto. Andare lì vuol dire davanti al Signore, solo, sola davanti a Lui, e dire: io sono sporco e tu sei venuto per pulire, pulisci me. Io voglio essere pulito da te. Ho capito qual è la mia sete sei tu. Ho bisogno di bere da te e non voglio venire sempre da qualcuno a chiedere fammi bere. Voglio bere una volta sola e per sempre. Vogliamo pregare. Signore Dio nostro, ti ringraziamo perché la tua parola è così potente, così efficace da parlare ai nostri cuori. Vogliamo tanto pregarti di cambiare le nostre vite per avere una svolta, una presa di posizione, una decisione chiara. Sì, sì, ti apparteniamo e vogliamo camminare coerenti insieme a te, per seguirti, ascoltarti, essere ammaestrati, modellati da te. Signore, lavora nelle nostre vite. Togli tutti i nostri peccati, oh Signore, purificaci e aiutaci a vivere da santi, come tu vuoi. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.